Here we go.
Yo.
Buonasera, ascoltatrici, ascoltatori.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera a lei, Clarice.
È tutto sotto controllo?
Assolutamente sì, a parte il mio affarore da giornata sul prato, svaccata.
Sì?
E sì, era una giornata in cui c'era
un sole. Ah, è vero, ci stava. Io non voglio invece testare la mia resistenza alle allergie.
No, ecco, non soffro di quella cosa lì. Non ho quel lobby dell'allergia io.
Perché ogni anno mi vanno a finire in gola i
robili,
le cose. Ogni volta mi preoccupo che è un'allergia meccanica, cioè perché mi finiscono in gola o è perché sto effettivamente sviluppando un'allergia. Perché anche in tenera età come la mia si può sempre
prendersi bene, olè, e via, e vai così.
Vogliamo ricordare i numeri di telefono? No, i numeri di telefono no.
Sì, il numero di telefono. 331-6214013 per sms, telegram e anche whatsapp.
Per scriverci, esatto.
Che leggi tu però i whatsapp, io no. Quindi se avete messaggi privé, per privé, potete mandarglieli.
Li leggo solo io. Oppure scrivere anche a diretta at radiopopolare network.it.
Abbiamo anche un... chissà come sta? È un po' che me lo chiedo.
È vero, sarà. Abbiamo un ospite speciale.
Come sta? Come stai, Gem? Non lo sentiamo.
Allibito, dicevo.
Eccoci,
mi sentite?
Qua. Sì, adesso sì, forse
ah, vabbè,
chiaro.
Ti sentiamo anche bene.
Vabbè,
hai fatto tanta scena per
nello
niente.
Nello studio. Tanta scena per niente. Allora, tu non sei davanti allo schermo, immagino.
No, io sì, invece.
Solo per fare pietà, guarda che roba.
Oh, cucciolo.
Ma qui sembra un lavoro fatto a dovere da un amante focosa.
Borsettate.
Ho un ematoma che mi parte dalla fronte fino al collo.
Sembra un mega spicchiottone di quelli proprio gnam. No, comunque guarda, mi stai porgendo il lato quello bello. No, tu non devi
il profilo migliore.
Perché dai, ricordiamo, senza entrare troppo nel dettaglio, però ricordiamo che il caro Gem, dillo tu.
Allora, sono stato sottoposto a una FES. Si chiama così, FSS, cioè ti rifanno un setto nasale perché respiri di merda e ti tolgono quello che c'è dentro, tipo i turbinati, quelle cose lì. E poi nel mio caso è stata tolta una lesione ossea di grande entità, non mi ricordo. Cioè, mi hanno tolto avevo un pezzo d'osso in più dentro lo zigomo.
Bello!
Sì,
vedi, era il tuo fascino.
E poi mi hanno accecato nel processo, però questo è stato un errore. Un
dettaglio. Sì. Infatti qui adesso sono soldoni.
Ma no.
Io ci ho pensato.
No, tutti ci hanno pensato, tutti mi hanno detto: ah, li hai denunciato. Allora, cosa è successo? Chi se ne frega, però così alziamo ancora di più l'hype in modo assolutamente indebito. Almeno togliamo subito il problema. Quando ti anestetizzano e fai l'anestesia generale, è buono che ci sia un umano all'interno della sala operatoria che si preoccupi di vedere che la persona anestetizzata abbia gli occhi chiusi. Perché? Perché sennò è come fare a gara di teniamo gli occhi aperti per ore, tipo 4 ore. Cosa succede? Che ti
seccano
di base. Sì, ti si lesionano le corde, può essere in modo grave, in modo lieve, possono esserci delle ulcere. Nel mio caso erano delle lesioni abbastanza superficiali, per cui per 2 giorni ero completamente accecato. Adesso vedo praticamente bene, devo mettere la cremina e quelle cose lì, però insomma me la sono cavata abbastanza
Ma non eri sicuro? Cioè, nel senso, hai avuto quella sensazione di rimanere cieco per sempre? Io sì, non sarei andata nel panico. Ho detto, no, ma qual è la certezza di recuperare la vista? Mio Dio.
No, cioè, per 5 minuti no, anche perché ti fanno domande tipo, ma quando hai aperto gli occhi ti ricordi se vedevi i colori? Non lo so.
Questo è trauma, io chiederei i danni.
Ma, Gem, io invece voglio capire una cosa. Cioè, sì. Quando è che hai avuto per la prima volta la voglia di soffiarti il naso? Non potevi farlo.
Allora, 48 ore dopo e l'ho fatto.
Ah, l'hai fatto?
Sì, mi sono ricordato troppo tardi che non si poteva fare.
Ormai è fatto.
Ha fatto male?
Sì. No, ha fatto impressione perché sembrava un incidente ferroviario.
Aiuto!
Vabbè. Comunque
poi è passato subito.
Comunque, Clarice, anche Tommy ci ha scritto che ha preso l'allergia, si è accorto di essere allergico ai pollini, presumo, a 45 anni, quindi è possibile.
Confermo, fino ai 90 anni, fino a quando campi puoi sviluppare allergie, Clarice, puoi essere dei nostri quando vuoi. E uno dei lati positivi dell'essersi rifatto il naso è che l'allergia passa totalmente, raga, in secondo piano.
In secondo piano, in che senso? In secondo piano?
Nel senso che oggi sono stato su un prato, non me ne frega un cazzo, cioè sono tutto pieno di farmaci, robe, lavaggi, cioè
non frega niente.
Ma tu hai potuto anche scegliere come rifarti il naso?
No, non era estetica, era
però già che c'eravamo.
Ma
quella estetica non te la passa la mutua, raga, è gratis l'altra.
Ma poi tu hai così un bel nasino.
Vaffanculo.
Allora,
ma è vero.
Il Gem, grazie. Che era, scordiamocelo, perché è un pezzo di zigomo di qua. Pezzo il naso di zigomo di là. Sarai riconoscibile con il nasino.
Il vero cambiamento è uno solo. Ho dovuto tagliare i baffi e non sono più io.
Ecco cos'era che lo vedevo e dicevo, ma perché mi sembra così giovine?
Sì.
No, ma stai molto meglio, Gem.
Guarda, lo dicono tutti.
Ti si vede il labbro superiore. Io pensavo che non lo avessi, cioè.
Anch'io ti dirò. Cazzo, ho una bocca. Che ridere.
Pensa un po'.
Vabbè, Gem.
Allora,
dai,
vorrei ricordare i nostri ascoltatori, tipo Bruno, che ci manda un messaggio vocale, che noi non possiamo ascoltarlo, quindi trascrivilo magari. Almeno dai, adesso io sono super curiosa, Brunello nostro.
Va bene, Gem. Noi adesso sentiamo un brano e poi ci colleghiamo con la nostra ragazza delle stelle.
Allora, va bene, salutatemela tanto. Scusa, chiedetele scusa perché non le ho risposto al vocale, ma non riuscivo a parlare, a leggere, a vedere, per cui sono stato un po' fuori dal mondo. Ma mi ha scritto, mandatele un abbraccio.
Sì, ma ti
ma rimani
scritto,
con noi?
Ti hanno scritto.
Se volete, volentieri.
Certo.
Ok.
Allora ci sentiamo dopo. Cosa ci fai sentire?
Rimane con noi?
Sì?
No? Sì, sono questo qua, vai.
Possiamo cambiarla prima o poi questa base? Che mi sento un po'.
Questa non si può cambiare.
Vabbè, dai. Allora io volevo farmi autopromozione, proprio 2 secondi.
Ma va?
Perché.
Tu?
No, guarda che non mi chiamo Panino Burghi. Gioia.
Madonna.
No, è vero. Allora, come ben saprete, e sapranno sicuramente i nostri ascoltatori e ascoltatrici, la settimana prossima, cioè in questa settimana praticamente inizierà il Festival dei Diritti Umani, di cui si sta parlando molto, alla Fabbrica del Vapore. Io me stessa, venerdì sera farò un DJ set molto molto carino lì dietro l'angolo, che è come si dice, che è il closing party del Festival dei Diritti Umani. Ci sarà un closing party, sì. Dalle
ridevo perché pensavo stessi promuovendo un evento che non c'entrava niente. Tipo, sapete che c'è il Festival Diritti Umani? È lì vicino, c'è un locale dove io faccio DJ set.
Sarei stata capace, vero? No, lì dietro al coso del Tempio Perduto. Com'è che si chiama? Mannaggia me.
Non sai dove stai facendo DJ set.
Tempio del Futuro Perduto, che è proprio dietro lì appunto alla Fabbrica del Vapore. Ci sarà questo closing party, il DJ set by Clarice. E la selezione sarà proprio di pezzi che parlano e che insomma comunque di diritti umani e che sono serviti per la conquista di diritti e company, insomma. E per questo io vorrei farvi ascoltare un pezzo che insomma è un po' l'emblema provate a indovinare, tanto non ce l'ho mentre io lo carico. Peter Gabriel però è nella mia scaletta, però non ora. Invece andiamo a sentire...
No, Bico subito.
No, Bico subito, ma invece andiamo ad ascoltare Fat the Power.
Wow. Vabbè, sì, sì, giusto, giusto.
Ci
giusto.
Sta, è per forza. Andiamo, a dopo, ciao. Best train, best educated, con tutto l'intro.
Beh, certo, ci vuole. E senza base.
C'è ragione pure te. Then fight! Fight the power.
No, io?
Fight the power.
Sulle mani, io so fare sulle mani se vuoi. Sulle mani, quello sì. Ci riesco benissimo.
Io sto preparando le Molotov.
Non, ah,
non è vero.
Bella cattiva, bella cattiva la Clarice oggi. Vai, spacca.
Allora, Gem, stanno arrivando dei messaggi per te, il tuo baffo. Cioè, Davide ci dice, no, il baffo no. Vabbè, ricresce. Invece ricresce, Chiara dice, raga, quindi sì. Senza baffi sembra 12enne, figo. Insomma, stanno apprezzando.
Facciamo così, metterò testimonianze sui social, facciamo così, come fanno i giovani?
No, l'hai già messo e sinceramente no, perché io vedere la tua faccia, tu m'hai fatta, non è che ero proprio così contenta.
Cioè, io taglierei anche quel pizzetto, taglierei tutto. Già che ci... Ma sì, dai, vai,
rinnova.
Non so. Vediamo, mettiamola ai voti.
Sì, dai.
C'è la Simo?
Ragazzi, ciao.
Ciao ragazzi, ciao, delle Simo. Stelle.
Ciao Gem. Come stai?
Si tira avanti.
Ma lo sai che mio marito 2 mesi fa ha fatto esattamente la stessa cosa? Che hai fatto?
Ah, veramente? E come va?
Allora, devo dire che gli è andata meglio.
Non l'hanno accecato a lui.
Però è esattamente lo stesso problema. Sì, sì.
Ok.
E anche lo stesso effetto senza barba e senza baffi. Io avevo dei momenti di chi sei tu? Sei quei momenti
fuori da questa casa.
Eh sì, perché io l'ho conosciuto che aveva barbie e baffi, quindi barba e baffi, vederlo senza è un'altra cosa. Proprio adesso è cresciuta la barba, io sono felice.
Ma senti, ma il russamento com'è?
Migliorato tantissimo, sì, ma cioè a parte il russamento è proprio fatica a respirare, quindi vedrai.
Bella, non vedo l'ora.
Che poi aggiungo giusto questo dettaglio, poi basta parlare dei baffi di Gem. Ma Gem, comunque ti hanno tagliato i baffi, ma veramente non la barba. Nel senso, tu hai detto no, tutto, ma la barba non me la toccate.
Sì, ho chiesto al chirurgo il giorno prima, ho detto ma veramente barba e baffi? Ma no, vabbè, anche solo baffi. Poi se ci dovesse essere bisogno, ovviamente, cioè voglio dire, ti tagliano un pezzo d'osso, vuoi che lo sappiano tagliarti la barba? Effetto.
Sì. Simo,
ecco, questa cosa mio marito non la dirò.
Ecco, infatti, ti conviene.
Tutto.
Simo, cosa è successo lassù, dove ci sono le stelle e oltre in questa settimana?
Allora, successo niente di particolare. Io volevo raccontarvi un po'. Visto che siamo all'inizio del mese, vi volevo raccontare 2 cose sul cielo del mese che merita parecchio, e poi una curiosità legata a una stella che è visibile in questo periodo. E che è un po' quello che facciamo in questi giorni anche in planetario, cioè mostriamo, soprattutto nel weekend, mostriamo il cielo del mese, che è molto particolare. In questo periodo si vedono diverse costellazioni, appunto tipicamente primaverili. Su tutte la più bella è la costellazione del Leone.
Pensavo dicessi del Polline, la costellazione del Polline, no. Quella della Margherita.
non ce l'abbiamo quella del Polline. Che è molto bella perché unendo le stelle di questa costellazione, appunto, appare un leone, ma è un leone sdraiato, un leone accovacciato. La stella principale, la stella più luminosa di questa costellazione si chiama Regolo o Cor Leonis, cioè rappresenta il cuore del leone, ed è una stella azzurra molto bella. E prolungando lo sguardo verso est c'è un'altra stella sempre azzurra, che è nella costellazione della Vergine, che è la stella Spica. Spica si chiama.
O Stica, Spica.
Con la Spica.
Senti Simona, però perdonami, io vorrei, allora, tutti eventuali bambini all'ascolto, cioè precisare questa cosa: non vedrete un leone nel cielo, perché io sono rimasta traumatizzata quando ero piccola. Mi dicevano guarda l'orsa, il carretto, e io mi immaginavo proprio
il carretto,
vero, piccola,
carriola.
E dicevo guarda l'orso, non lo vedi? E io mi sentivo pure no, non lo vedo quest'orso, perché mi immaginavo proprio un orsetto.
No, sì, serve molta immaginazione.
Però avvisami, poi magari mi fai unire i puntini.
C'è da dire che nella costellazione dell'Orsa Maggiore il problema è anche che se tu unisci le stelle, quelle, soprattutto quelle più luminose che formano il carro, perché il carro è all'interno della costellazione dell'Orsa Maggiore, tu costituisci, con tanta fantasia ovviamente, costituisci un'orsa che di suo è già un'orsa un po' strana, perché c'ha la coda.
È vero!
Io spero trovarci un orso con la coda, ecco.
Quindi, in effetti.
Vabbè, ci abbiamo messo un po' del nostro, insomma. Quella però si vede sempre, non è un periodo primaverile oppure invernale, perché è una costellazione, si dice circumpolare, non tramonta mai, e quindi quella ce l'abbiamo sempre, mentre il leone dobbiamo aspettare soprattutto in questo periodo perché è visibile di notte, soprattutto appunto nel periodo maggio-aprile. Prima ci sono Orione, tra tutte, che è la fata maggiore, che diciamo è principale, anche le stelle sono molto, molto luminose. E poi appunto dicevo questa costellazione della Vergine, che di nuovo lì vederci una signorina sdraiata con in mano una spiga di grano ci vuole veramente fantasia, è una specie di sputino di stelle, ma gli antichi ci hanno visto questa Vergine, insomma.
Ma Simo, scusa una cosa, ma prima dicevi stella azzurra, cosa vuol dire?
Sì, di colore azzurro, perché le stelle hanno colori diversi, noi non siamo abituati a vederle perché ormai il cielo fa schifo sostanzialmente, in maniera tecnica proprio fa schifo, però se tu hai un bel cielo, bello limpido, te ne rendi conto che le stelle sono di tutti i colori dell'arcobaleno, vanno dal rosso fino al blu, e il colore è legato anche alla temperatura della stella, quindi stelle di colore azzurro sono stelle anche molto calde, le stelle rosse sono stelle di bassa temperatura, per esempio il sole, che ha una temperatura media, una stella rosso-gialla, ha una temperatura superficiale di circa 6.000 gradi, però ci sono stelle che possono arrivare a 30.000 gradi sulla superficie, sono blu.
Esatto, il sole ha una temperatura media, Astrid.
Ah, certo. È media, sì, in tutti i sensi, medio come dimensioni, medio come temperatura, insomma, non è nulla di particolare, è una stella veramente media.
Ma il colore è dato anche dai gas presenti?
Il colore nelle stelle è determinato dalla temperatura, il gas di cui sono fatti, se raggiunge una certa temperatura, emette radiazione a quella frequenza e quindi tu la vedi di quel colore.
Ok. Guarda, allora, un ascoltatore ci chiede una cosa che io non lo so, non mi sembra... vabbè. Non sei tu la diretta interessata, però forse in qualche modo sì, vediamo. Allora, ciao, compio gli anni l'11 maggio, mi hanno fatto un oroscopo da depressione. Si può sapere qualcosa di meno triste? Grazie, un comunista comunque. Sì, però magari c'è insomma,
un nesso,
come girano un po' le costellazioni, come...
Adesso...
Ma cosa gli abbiano raccontato, insomma ci sono un sacco di storie interessanti. Allora, di questo periodo, insomma, il leone ha partecipato, avete presente, lì di fianco c'è anche la costellazione di Ercole, quindi tutte le fatiche di Ercole, tra queste anche gliene date di santa ragione al povero leone, insomma. Altre storie belle da raccontare legate al suo compleanno, e ce n'è una con cui che volevo raccontarvi oggi, che secondo me è molto carina, che però non so lui di che segno sia, perché sapete che i segni sono tutti sballati, no? In questo periodo.
E beh, 11 maggio sarà Toro.
Ah, io non ne ho idea.
Sarà del Toro.
Non ne ho la minima idea.
sono abbastanza certa.
Ok, il Toro in questo periodo non è visibile. C'è una costellazione però che è molto bella, che è il custode dell'orsa maggiore, si chiama il Bovaro o Bote, che ha, sembra, se unite le stelle sembra un cono gelato, più che un signore che tiene l'orsa, e alla, diciamo, una specie di triangolo, nella parte in basso c'è una stella che si chiama Arturo, che già il nome è bellissimo, ed è una stella gialla. Mm-hmm. Allora, perché vi voglio raccontare questa storia? Perché Arturo è legata a una ricorrenza della città di Chicago. Nel 1933 la città di Chicago compiva 100 anni dalla nascita, e sempre nello stesso anno veniva anche celebrato i 40 anni da quella che veniva chiamata l'Esposizione Mondiale di Chicago. Allora, cosa fanno i simpatici simpatici astronomi, decidono di focalizzare, raccogliere la luce proveniente dalla stella Arturo, che guarda caso dista 40 anni luce, dovevano festeggiare 40 anni dall'esposizione. Allora, cosa fanno? Raccolgono la luce proveniente da Arturo, che era partita 40 anni prima, e la focalizzano e sostanzialmente la mandano su alle celle fotoelettriche fino a Chicago. E cosa fanno? Accendono le luci dell'esposizione mondiale di Chicago.
Che quindi meraviglia! Simo.
Accendono l'esposizione mondiale con la luce proveniente da una stella.
Bellissima. È fantastica questa cosa qua. Grazie per avercela raccontata. Noi ti dobbiamo salutare perché adesso c'è il GR, sì, e prima uno spot. Grazie mille, ci sentiamo domenica prossima. Ciao.
Va bene, ciao.
Ciao
a tutti.
Ciao. Ciao, ciao Simona, ciao. Ciao.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I found my ego, I felt rebuttal standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the Pyro,
back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest and you asked me to stay over. I said I already told you I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show it. But I wanna stay with you until we're growing old. Say you won't let go, just say you won't let go. I'll wake you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most.
Lo so che non si fa.
Oh, la Samuele, ci sei?
Buonasera, buonasera.
Buonasera, oh. Samuele, come va dalle sue parti, professore?
Tutto bene dalle mie parti.
Ah sì, avevamo come deciso che ci davamo del lei questa sera. E poi è sminchiata subito questa cosa.
A metà puntata ci siamo ricordati.
Cos'è? Sono i deliri della nostra... Perché abbiamo una chat di redazione, quella in cui avremmo dovuto anche definire questo momento, che invece abbiamo fatto un po' di corsa stamattina io e Samuele.
Allora, questa canzone l'hai scelta tu.
Sì,
quindi ti prendi la responsabilità.
Ok, perché? Che cosa è successo? C'è qualcosa in contrario alla scelta?
No, cominciamo ad analizzarla.
Ma ti pare che a Clarice potesse piacere, Samuele? Cioè, scusa, adesso, ti pare? Ma qualsiasi cosa avessi scelto a lei non sarebbe andato bene.
Così è ingiusto. Però è molto probabile.
Raccontaci di questo testo.
Dai, però ci fa ridere questo testo sin dall'inizio.
Ah,
lui,
ok.
Diciamo che racconta questa storia paradisiaca, no? Di una coppia che si incontra, che si fa la sua serata, eccetera, eccetera. E appunto che dà il titolo alla canzone, no? Say You Won't Let Go, con un bellissimo imperativo. Imperativo in inglese si forma più o meno come in italiano, no? Quindi non abbiamo il soggetto, abbiamo un'unica coniugazione, ecco cosa magari differisce con l'italiano, abbiamo un'unica coniugazione che è quello che si chiama il bare infinitive, no? L'infinito senza il to. Quindi invece di to say, diciamo say you won't let go, cioè dimmi che non te ne andrai via. E inizia con questa bellissima rappresentazione pittoresca del primo appuntamento, diciamo. I met you in the dark, ti ho conosciuto nell'oscurità, you lit me up, mi hai acceso, mi hai sollevato, mi hai fatto sentire come se io fossi abbastanza, you made me feel as though I was enough. E ora qua è la parte che secondo me a livello di stacco mi fa ridere, perché dice we danced the night away, bellissima espressione per dire, cioè abbiamo ballato per tutta la notte, quindi abbiamo ballato la notte via, la notte lontana, per dire praticamente abbiamo ballato per tutta la notte. Abbiamo bevuto troppo, we drank too much, I held your hair back when you were throwing up. Ora a me questa fa scassare da ridere.
Cioè, immagine romantica,
infatti, cioè, è tutto romantico, tutto perfetto, poi arriva questa qua che sbocca male e dice ti tengo i capelli all'indietro mentre stai vomitando. Fantastico,
poetico.
Sì, poetico. A livello di invece qualche tecnicismo, qualche espressione carina, io direi che vale la pena assolutamente analizzare nella seconda strofa questo stone cold sober. Quindi then you smiled over your shoulder, quindi hai sorriso oltre la tua spalla.
Cosa vuol dire?
Minuto, cioè, nel senso, è presente, immaginati una donna che si gira.
Ah, no? Mentre sto vomitando.
Vomitando.
No,
esorcista, no, mentre sbocchi, Clarice, hai già sboccato, basta, il secondo capitolo questo.
Come l'esorcista ho immaginato, è proprio la testa a 180 gradi.
La radio di cena, ragazzi.
Scusate, sì, in un modo o nell'altro noi roviniamo la cena al nostro ascoltatore, vabbè.
Ma ritorniamo sul romantico qua, perché... Then you smiled over your shoulder, e quando praticamente, non lo so, mi dà quest'idea che c'è questa donna che si gira e con un sogghigno, no, che si intravede dalla spalla, guarda il ragazzo, probabilmente sarà questa la scena, per questo over your shoulder, quindi oltre la spalla, cioè il confine del sorriso supera la spalla, no? E per un minuto I was stone cold sober, quindi questo sorriso, questo probabile sguardo anche, l'ho fatto tornare in sé al 100%, come se non fosse ubriaco. Quindi stone cold vuol dire freddo come la pietra, quindi implica fondamentalmente un grado di attenzione incredibile, no? Quindi quando tu sei super attento, stone cold, quando nei momenti decisivi diciamo, qualcuno deve prendersi la responsabilità di essere il più lucido, il più coraggioso, il più ferreo nel fare qualcosa, di solito si dice che ha il ghiaccio nelle vene.
È
no?
un po' come, scusami, ma dico la cazzata. È un po' come l'esorcista quando è rimasto stone cold sober quando ha visto la testa dell'indemoniata girarsi a 180 gradi. Cioè l'immagine è un po' quella, no?
È esattamente quella, tutto quello che poi è relativo al freddo ha questo doppio significato appunto freddezza anche dal punto di vista astratto, non necessariamente letterale, quindi stone cold sober, freddo come la pietra, a livello di sobriety, e poi I pulled you closer to my chest, ti ho portato verso il mio petto e mi hai chiesto di stare da me. Ora, stare da me, come si va a dire in inglese, to stay over. Quindi stay over implica che tu rimani anche a dormire. Esatto, quindi questo stay implica il restare overnight.
Ma solo perché non puoi guidare in quelle condizioni, capito?
Infatti.
Quindi ti fermi.
Anche secondo me. Altrimenti se vuoi innocuamente invitare qualcuno a casa, puoi dire direttamente come over. Ok, quindi solo non implica poi che rimani, quindi non implica che tu stay over, okay, ma semplicemente che ci vai, quindi come over.
Anche se tu mi insegni che il verbo to come vuol dire anche qualcos'altro, quindi insomma come over potrebbe essere mal interpretato?
No,
soltanto da me che sono una maliziosella.
Sì, allora, semplicemente hai toccato un bel punto, è uno spunto intelligente, nella tua malizia è molto intelligente.
Ho toccato poi, andiamo avanti,
dici, Clarice, fai la brava.
Ha senso, perché tu dici, giustamente c'è il verbo to come, quindi potrebbero nascere malintesi. E questa è la bellezza un po' dei phrasal verbs in inglese, che tutti sanno che fondamentalmente, essendo che un phrasal verb è composto da un verbo e una preposizione che hanno entrambi ovviamente un significato proprio, ma che quando messi insieme il significato dei componenti individuali non ha più alcun senso, ma si crea un nuovo significato, allora capiamo che non possono nascere malintesi se due parole di quel tipo, phrasal verbs, vengono accorpate insieme. Quindi come over, nella mente di un inglese, per dire, non avrebbe nessun significato. Anche se...
Un inglese sano di mente...
Sì, esatto, però attenzione, perché non dobbiamo confondere questa cosa con i doppi sensi. Mm-mm. Perché ci sono parole che effettivamente hanno dei significati sobri, per utilizzare una parola della canzone, e dei significati invece a sfondo sessuale. L'altro giorno mi trovate preparatissimo perché ho analizzato un'intervista di una ragazza britannica che dice a un attore sempre americano: hai dovuto sconfiggere, battere, superare un sacco di altri attori americani per avere questa parte. E glielo dice così: you must have had to beat off a lot of American actors to get this part. Ora, cosa significa sta roba? Beat off ha due significati. Quello che deriva da beat, quindi sconfiggere, superare, no? E beat off ha anche il significato però di masturbarsi. quindi quella là, praticamente lui ha fatto una faccia assurda insieme a tutta la produzione, eccetera. Ha detto: cioè, questo qua pensa che io per vincere ho...
Ma no, dai.
Ho fatto cose che erano da denunziare. Vabbè, ma gli manca il senso dell'umorismo, sa che non era madrelingua, quindi insomma... Io mi sarei fatta una grassa risata.
Entrambi erano madrelingua, però lui ha scelto di interpretare quella parola con la maniera, diciamo, un po' bianchina, ecco.
Senti, ma un'altra parola che è you lit me up, anche lì, vabbè, a parte gli scherzi, comunque anche lì può avere anche un senso, ovviamente, accendersi anche a livello fisico, sessuale, sì.
Ok, mi piace diciamo il modo in cui l'hai pensato, perché giustamente potrebbe significare accendermi, no? Mm-hmm. Quindi nel senso di... però in linea generale è più appunto illuminare, e si tratta di accendere soprattutto non per le persone ma per effettivamente le sigarette o qualsiasi cosa che si può...
Proprio accendere, far bruciare.
Sì. No, quello.
Cioè, do fuoco, cioè, proprio così. un po' di benzina e via. Vabbè, ma anche il carissimo Jim Morrison ci aveva insegnato con Light My Fire, che diciamo che non era accendi, cioè, facciamo un falò in spiaggia, era un'altra cosa.
Sì, esatto.
Grazie mille Samuele. Allora scriveteci al 331-6214013 anche per chiedere le canzoni da analizzare.
A noleggiare.
Da analizzare. Stasera che la dicendo. No, cioè, allora, da analizzare, l'ho detto giusto.
No, giusto sono io.
E così la prossima volta gliele diamo a Samuele. Al nostro caro Brusca che ci fa tutta la bella analisi.
Esatto, questo è il classico esempio di quelle canzoni di cui sarebbe meglio non conoscere il significato. È vero,
proprio... come nella mia innocenza, esatto. Per me era soltanto una cosa canticchiata a caso. Grazie mille Brusca.
Grazie a voi.
Grazie Samuele, alla prossima.
Ciao, buona domenica a tutti.
E quindi cosa ci facciamo? Ci ascoltiamo un pezzo?
Assolutamente.
Ok, sì. Allora lo introduco per ricordare l'appuntamento di venerdì prossimo.
Non è da domenica.
In chiusura.
Venerdì. No, venerdì.
10. Quindi in chiusura del closing party, giusto per rimanere così, in chiusura del Festival dei Diritti Umani farò questo DJ set dove si berrà ovviamente fiumi e fiumi di birra e anche altro, quello che volete, DJ set appunto con canzoni di stampo di resistenza. Questa è No Madame di Calypso Rose, che io adoro.
Vai.
Adesso? Ok, va bene. Ok, allora tra pochissimo, quando finisce la canzone, rimani. Va bene, ciao. eccoci qua. Diciamo che di questa canzone esistono versioni anche più, più sostenute, più ritmate. Io ne ho messa una un pochino più particolare. Era molto bella, molto carina, vero? Molto relax.
Tra l'altro volevo ringraziare Munir che ci ha consigliato una canzone che poi mi andrò ad ascoltare perché è molto, sembra molto interessante, ma è in francese. Il nostro Brusca sa solo l'inglese, non lo fa l'analisi del francese. Noi l'abbiamo preso apposta per l'anglais, per cui devono essere inglesi le canzoni, americane.
Americane,
o
esatto.
Australiane, o scozzesi, o irlandesi.
Insomma, quella roba lì.
Quella cosa lì devono essere.
Caspita, però Vincenzo ci propone un Jeff Buckley, mica da ridere, con The Sky.
Vabbè, ma voi scrivete che poi sistemiamo tutto.
Ti viene già da piangere. Esiste anche in inglese, va bene. Allora manda.
Allora la cerchiamo in inglese. Mentre adesso al telefono, no, in Skype, abbiamo la nostra spagnola del momento.
Olè! Sì. Allora, qui mi sembra che, esatto, no, è caduta.
No, è caduta la Z.
Però adesso noi la proprio richiamiamo, proprio in diretta la richiamiamo.
Sì, perché dobbiamo farci aggiornare. A parte che tanti auguri alla nostra Zena, che ha compiuto gli anni questa settimana.
Giusto.
E quindi si è regalato questo stupendo compleanno in quel delle Canarie. Aveva cambiato isola domenica scorsa, ora non ho capito più se è lì, non è lì o dove è, ma ce lo dirà. E ci ha mandato un bellissimo video della sua vita da ragazza avventura.
Sì, da ragazza invidiabile.
No, stava bollendo le mutande, non è ragazza invidiabile.
No, però era bella, sorridente, abbronzata al mare.
Che andava in spiaggia ma bollendo le mutande.
Io penso che in questo momento abbia anche un problemino di linea a questo punto.
Potrebbe essere.
Mi viene da pensare.
Potrebbe essere. Proviamo a richiamarla più tardi.
Sì.
Quindi la tua fantastica scaletta dei diritti umani ci fornisce un brano per nel frattempo richiamare la nostra Zena, magari al telefono, e così mandarla in collegamento?
Allora,
Clarice, su, pam pam pam.
Beh, io metterei, sì, esatto, io metterei un pezzo di una delle pioniere dei diritti, soprattutto afroamericani. Questa è una canzone che non parla proprio di quello, ma forse sì, è un pezzo di Nina Simone. Ti piace Nina Simone?
Tantissimo, la metto.
Il pezzo,
la
sì, la metto e metto Feeling Good.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me, yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know
Che bel momento, bellissimo, Nina Simone con I'm Feeling Good. Intanto stanno arrivando un po' di proposte di pezzi, ma noi ancora non diciamo niente, pezzi da analizzare, ovviamente.
Noi li raccogliamo tutti, sì. Anche perché nel frattempo, non so, Zena secondo me è andata a mare.
È andata a farsi un bagno, beata lei, sì.
No, abbiamo qualche problema, probabilmente lei ha dei problemi di linea e quindi l'aggiornamento canario. Canario o canaro?
Canario, canaro, mi sa che è sui
canarini.
Sì, vabbè, bah, non quello, lo so, forse è canaro.
Quello lo perdiamo, però proviamo a vedere invece se Diego ci sente. Proviamo. Diego, ci sei?
Mi sento.
Fantastico.
Ciao Diego.
Allora, ciao, perché abbiamo chiamato Diego Piemontese? Perché oggi, siccome è la prima domenica di maggio, è la giornata internazionale della risata. E allora volevamo...
Abbiamo riso tanto noi qua,
tantissimo, ma per altri motivi.
Sì, esatto.
Ma allora abbiamo detto, perché non chiedere a un professionista di parlarci di questa cosa, cioè o meglio del come si fa ridere di professione? Quindi Diego, abbiamo chiamato te.
Beh, mi sembra, visto che non so tradurre dal francese, io non ho mai... Putanda mi sembra l'unica cosa che posso fare in questo momento per questa trasmissione, parlare un po' di questa giornata mondiale della risata di cui fino a pochi giorni fa io non sapevo nulla, e questo
perché te l'ho suggerito io,
professionalità di professionista della risata. Tra l'altro io sono nel tramezzo di un treno.
Fantastico.
Esatto, sentirete persone che passano, che si interrogano su come si apra, io gli indico sempre il bottone apertura e quindi niente.
Ma perché
delle cose che non si capiscono sarà per quello.
Perché tu sei sul treno e prendi appunti probabilmente dei tuoi spettacoli.
Esatto, sì, sono sul treno e prendo appunti, ma sono anche molto gentile a differenza di tutti i miei compagni, e quindi per fare questa magica chiamata sto nel tramezzo. Invece nella mia carrozza sono state fatte chiamate di ogni genere e tipo. Infatti, un po' forse tra poco vado di là e anche io gli faccio sentire che guardate un po' qua, ho anch'io qualcuno da chiamare.
No, ecco, dai. Anche a me mi chiamano in qualsiasi momento.
Per parlare della risata, tra l'altro.
Esatto,
la
certo.
Cosa più importante. Tra l'altro ho visto che è una giornata che è stata istituita dal creatore o dalla comunità dello yoga della risata. Che è una fantastica, cioè che io... conosco solo per vie traverse, perché mia zia, grande ascoltatrice di Radio Popolare, fa anche lei yoga, o ha fatto, adesso non so, yoga della risata.
Ma che cosa consiglia? Bravo, sì, bravo.
Un momento in cui si ride e basta.
Ok.
Questo.
Ah, ok.
È stata la spiegazione quando chiesto. Perché ridere rilascia delle sostanze nel corpo, per cui...
Fighissime. E poi è contagiosa in alcuni casi, un po' come lo sbadiglio, però insomma, se vedi tanto una persona che ridi ti viene un po' da... O ti viene il nervoso?
Sì, io ho la risata isterica. Cioè io ho la risata quella che rido e sorrido anche quando non dovrei, come lo facevano notare tutte le volte gli esami universitari.
Signorina, cos'è da ridere lei?
Perché è divertente questa cosa? Sì, non fa neanche piangere però adesso, va bene tutto. Senti Diego, volevo chiederti una cosa, ma se mi racconti com'è avvenuto per te, nel senso, com'è che si diventa, cioè com'è che ci si avvicina all'essere comico di professione? Cioè, ti piace far ridere gli altri o hai bisogno tu di ridere?
Ma è un po' una commissione delle due cose. Sicuramente l'ironia è un filtro che io suggerisco a tutti nella vita quotidiana e che mi ha personalmente, e lo dico qui senza paura di risultare retorico, salvato la vita, nel senso che poi io ho scritto nel 2020 il mio primo spettacolo di stand-up comedy, perché poi in buona sostanza è questo che faccio, sempre simpatica stand-up comedy, che è stato anche altro alla festa di Radio Popolare l'anno scorso, che si chiama Ken, storie di uomini senza C, ... Nel momento in cui io ho detto questo titolo è passata una persona nel tramezzo, mi ha guardato perplessa, ma comunque
parliamo
sulla mia storia di ragazzo trans e tutte le vicissitudini che sono conseguite e che conseguono sull'essere trans in Italia. E la nostra comunità è rappresentata quasi sempre da opere di grande sfuggimento, di grande dolore, di grande appunto malinconia e devasto, che è una cosa che c'è. Io adesso non sarò qui a dire che essere trans è una bella barzelletta, però sicuramente aggiungere il filtro ironico, io alla mia esperienza, ma diciamo alle cose della vita, aiuta. Poi secondo me è anche una questione del fatto che io provengo da una famiglia dove si è sempre molto fatto, dove tutti fanno molto ridere. Infatti non mi sono accorto, diciamo, fino a 20 anni di poter fare una professione di questa cosa, perché nella mia vita hanno sempre tutti fatto molto ridere.
Bello questo.
Quindi, sì.
Io sono sempre stata, cioè sono una convintissima sostenitrice del fatto che sulle cose bisogna ridere.
Sì, bisogna sdrammatizzare.
Soprattutto quelle risate, quelle piccole, quelle semplici, quelle negli ambienti di lavoro. È presente gli ambienti di lavoro quando sono troppo pesanti, difficili?
La risata sul lavoro, vabbè, al di là del mio lavoro, però un grande tema.
Vero.
Se no c'è tutta la questione degli altri grandi tabù che riguardano la nostra vita di esseri umani, quindi poi ridere della morte, ridere tutte queste altre cose, secondo me a un certo punto è fondamentale, liberatorio.
Per esorcizzare, sì. Senti, ma è vera quella teoria secondo la quale i comici, insomma, comunque gli stand-up comedian sul palco fanno ridere e poi un po' come Totò, per antonomasia, nella loro vita sono un po' tristi?
Il clown triste. Ma in realtà varia molto, cioè nel senso che esistono. Io stesso faccio parte di questa categoria, qui continuano a passare persone che pensano che io sia pazzo.
Vabbè.
Sì, nel senso che se quando le persone mi vedono, magari nei locali prima degli spettacoli, cioè non sono il classico clown buffone, cioè no, sto nel mio angolo con la mia acqua naturale, cioè la gente poi quando vede salire sul palco me, secondo me si stupisce un po', perché dicono quello era quello strano dell'angolo con l'acqua naturale.
Era quello da solo, che
allora non era acqua.
Esatto, era quello, sì. Però in realtà no, varia molto e soprattutto stare tra comici, quando i comici stanno insieme in realtà è una continua gara di battute su battute, possante a tratti, però sì.
Io una volta ho assistito a quella cosa lì, cioè c'era un gruppo di comici, non sono comici tout court di professione, sono tutti autori sostanzialmente, comici.
Sì,
era una cosa incredibile, cioè avevano tutti dei loro giochi che sapevano solo loro, e io stavo impazzendo dal mal di pancia da quanto stavo ridendo. Era una cosa bellissima, me la ricordo ancora.
Ti è andata bene, perché molto spesso sono robe invece molto chiuse, e quindi chi assiste veramente assiste al prodotto della legge Basaglia, sembriamo dei pazzi che disquisiscono tra di loro di cose che nessun altro capisce e può capire, però sì, parla molto di
perché avete il vostro linguaggio da settore, come ce li hanno tutti i lavori, no? Quello
esatto, solo che appunto poi insomma è più, cioè è particolare poi. Senti, anche il fatto che far ridere diventi tuo lavoro, certo.
E c'è qualcuno che ti ha detto che dei temi che tratti non bisogna riderci sopra, che fai male a fare questa cosa, ti è capitato?
No, no, non c'è ancora stato nella mia vita, ma perché io sono molto delicato, soprattutto faccio ridere le persone di me e delle cose che mi succedono, e quindi è difficile che una persona possa venire a dirti non puoi far ridere di questa cosa di te, perché
certo.
cioè, fuori luogo, però mi rendo conto che è, cioè, un tema. È una cosa in cui quando si sta in cerchio tra comici si parla tanto, anche perché non c'è intervista in cui poi non ti chiedano un certo qual punto del politicamente corretto, della famosissima dittatura del politicamente corretto.
Senti, tu scrivi
un quadro di partito della dittatura del politicamente corretto, questo, per mettere le mani avanti sulla mia risposta.
Sì, chiaro. Stavo dicendo, tu scrivi i tuoi testi, li scrivi tu. Diego, l'abbiamo perso.
C'è stato,
ah, ok.
Non vi ho più sentito per un attimo.
No, ti stavo chiedendo, tu scrivi i tuoi testi, giusto, in autonomia? Li scrivi tu?
Sì.
Ok, ma hai una persona o delle persone che, insomma...
a cui mandarli per farglieli vagliare.
E che magari ti aggiustano e dici, no, qui funzionerebbe un pochino. Hai dei fidati o delle fidate, insomma?
Allora...
Non so, la mamma, no. la zia...
No, anche se mia madre piacerebbe tantissimo, ne sono certo. No, però ogni tanto provo a lanciare qualcosa lì nella vita vera, i miei amici se ne accorgono e mi devastano di insulti, perché dicono che è come se appunto loro mi usassero per fare il loro lavoro. E no, perché nella cultura della stand-up comedy poi ci sono appunto gli open mic, che sono queste serate dove si provano i pezzi. E quindi poi ti prepari a fare dei bei grangeli o che la gente rida su delle cose che tu non pensavi facessero, dove tu non pensavi potessero ridere. E quindi sì, cioè il processo è più o meno quello. A me ci sono colleghi che si leggono le cose tra di loro, a me non capita perché mi piace molto questa cosa del pubblico e il non sapere. Poi in buona sostanza.
Ma qual è la categoria che ti piace di più far ridere?
La categoria che?
Che ti piace di più far ridere.
Ti dà soddisfazione.
Sì,
la categoria che mi piace di più far ridere?
Sì.
No, non ne ho una preferita. Nel senso che il pubblico è sempre molto vario e variegato, perché io lavoro spesso nei locali. Cioè, posso dire la categoria che non mi piace avere, che sono i simpatici. Cioè, quando c'è qualcuno che ha idea di essere, che è sempre stato il simpatico della sua compagnia di amici, e che quindi vedendoti fare quello che è in buona sostanza poi è il tuo lavoro, pensa di poterlo fare anche lui e quindi prova a chiuderti le battute, a risponderti, perché vorrebbe essere sul palco lui, ma lui non c'è, e quindi a rimediare con questo, rendendo il lavoro di chiunque impossibile.
Sì.
Questi sono amicizie anche eterosessuali tra i 50 e i 70 anni. Questo è il loro
c'è proprio un target, è proprio riconoscibile già fuori dal locale. Mentre stai bevendo l'acqua, l'hai già visto che è entrato e dici no,
eccolo.
Proprio brividone. Quello oppure anche la fascia precedente, cioè 30-40 anni con una ragazza al seguito da impressionare, e anche lì piccolo brivido.
Ah, tipo al primo appuntamento giù di lì.
Sì, quelle robe lì, ma anche no, però che vedi quella dinamica di coppia lì, per cui poi ti deve rispondere per fare colpo sulla sua fidanzata. No, non siamo qui per questo, mi dispiace.
Ma invece quando cerchi in qualche modo la collaborazione di qualcuno del pubblico a caso, ok?
Sì.
Dal palco devi individuare subito una persona che secondo te potrebbe essere adatta al tuo pezzo. Come fai
a
intercettare quella persona?
Allora, ci sono certe persone, cioè a colpo, poi è un'operazione che devi fare a colpo d'occhio, infatti è facile sbagliare, perché è molto facile che tra le persone che ti guardano sorridenti poi si nascondano i simpatici che poi ti rubano tutto, ti rubano l'anima, ti rubano la scena. Però diciamo che ci sono persone che ti guardano in un determinato modo, per cui tu ti puoi fare l'idea, oppure fanno qualcosa di strano o indossano qualcosa di strano, per cui se tu vai a uno spettacolo di stand-up comedy o una serata di stand-up comedy in prima fila, seconda fila, e cioè su, mi è capitato un paio di settimane fa un maglione con un gabbiano gigante. Io ho detto, cioè, tu questa cosa l'hai fatta per essere chiamato, vieni subito sul palco, raccontaci di questo maglione.
Ma i prossimi spettacoli li hai in programma? Hai qualche data da segnalare, visto che Clarice si è già fatta ampiamente promozione?
Allora, date, intanto io schiaccio i tasti con la guancia come i...
No, tranquillo, non ti sentiamo.
I t-shirt di qui sopra. E, no, qualche data da dichiarare? Sì, domani, lunedì 6 maggio, faccio l'ultima data della stagione in un locale in cui mi esibisco tutti i lunedì, ed è una battle royale, cioè i comici si sfidano addirittura in un torneo in cui il pubblico sceglie poi il vincitore, molto simpatico, molto divertente. Tutti i mercoledì di maggio, tranne mercoledì 15, invece sono all'Alibi Milano, che è in zona Gorla, a fare Prova a spaccarlo, che è questo video podcast in cui i comici in 90 secondi devono portare il loro pezzo, io e l'host di questo podcast, insieme a un ospite ogni volta diverso, parliamo poi con loro dei loro pezzi, scherziamo, ci divertiamo. E invece date del mio spettacolo ne ho una sicuramente, e adesso sbaglierò, no, il 27 giugno, di una data di Ken, il mio spettacolo per il Festival di Atira, la biblioteca di Chiesa Rossa.
Grazie mille, grazie Diego,
grazie
anche di essere stato con noi in questa giornata così speciale. Buon rientro e buon viaggio.
Grazie.
Ciao, 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 grazie.
Se mi serviva uno scienziato, chiamavo Vintaldi. Se mi serviva un uomo vero, chiamavo Franco. Se mi sentivo solo, chiamavo qualcuno. Anzi no, non chiamavo nessuno. Se mi serviva la frutta, andavo da Mitu. Se si rompeva il cellulare, andavo dal mago. Se non riuscivo a passare, mettevo a suonare a tutte le ore. Se tu non c'eri più, suonavo il pianoforte. Se partoriva la gatta, ero felice. Se non tornavi più, scrivevo una canzone. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. Se mi serviva una puttana, andavo sulla Toyota di notte. Se mi serviva un operaio a nero, andavo sulla Toyota di giorno. Se mi serviva qualcosa, dipendeva da cosa. E così era la vita. Un'ora prima della metropolitana, un'ora prima della gentrificazione, un'ora prima delle persone tutte brave, belle e buone. E un'ora dopo dell'impero romano, un'ora dopo della rivoluzione, un'ora dopo dell'impero cristiano, un'ora dopo della televisione, un'ora dopo dei diritti dell'uomo, un'ora dopo di una grande illusione. È solo poco più fuori mano, ma trovi tutto a disposizione. È solo un po' più fuori mano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo devi dire solo più piano, ma l'uomo è sempre a disposizione. Lo vuoi cinese, lo vuoi africano, lo vuoi bambino, lo vuoi più anziano. Lo vuoi che parla un po' di italiano, un po' malato oppure molto sano.
È
Eccoci qui.
Allora, avevo dato un compito al nostro Burgazzi, il nostro medievalista di fiducia. Prima di tutto, ci sei Burgazzi?
Sì, adesso ti sento.
Chiamo il respiro.
Sì, certo, non dovevi sentirmi prima. Prima dovevi sentire la musica.
No, ma non si sentiva la musica, non sentivo il silenzio.
Sì, è vero, era mutato nel limbo del suo impero ottomano.
Allora, avevo dato questo consiglio al Burgazzi, ho detto anche a te, avevo detto anche a te ti dico che domenica è la giornata internazionale della risata, quindi raccontaci una barzelletta medievale.
In latino. No, non è vero.
Allora, ce l'ho, ce l'ho, ma non è che fanno tanto ridere in verità. Però l'occasione diciamo bene. Questa bellissima maglietta che non si può inquadrare bene, che è quella di feudalismo e libertà.
Il bene vince sempre contro il male.
Bellissimo. Feudalismo e libertà.
E poi ho questo bellissimo tagliacarte a forma di spada che. Diciamo che se tutto va male, perlomeno me ne vado via con questo aneddoto.
Era il classico che girava nelle case negli anni '80. Tutti avevano un tagliacarte a forma di spada.
Sì, io ce l'avevo, anche color ottone. Esatto. Tipo, per cui, sì.
Ah, ci sono rimasto male, non lo sapevo. Perché
sei troppo giovane, cioè pur essendo vecchio dentro, anzi antico dentro, in realtà tu sei giovane.
Riccardo, facciamo così. Allora, tu quando fai la battuta, noi facciamo con la bocca il suono del rullante, giusto?
Ok.
Allora, purtroppo anche una settimana che non mi è successo nulla di goliardico da raccontare. Sono solo semplicemente ancora bloccato con la schiena dalla settimana scorsa quando ho alzato un bicchiere di birra e mi sono bloccato con la schiena. Allora, io ho trovato le barzellette meglio, cioè nel senso, non è che sono proprio delle barzellette, c'è una grande varia tradizione di scritti comici, satirici, anche insomma, piuttosto anche volgari, però ho cercato di proporne due o tre tra i meno noti, non so però quanto tempo, cioè se ce la faccio.
Beh,
quindi vado via veloce.
Tu inizia, come sempre, tu inizia.
Ok, parto dal più antico, che è l'Antapodosis di Liutprando da Cremona. E è una storia, una cronaca che racconta un po' tutti i re, gli aneddoti su re e imperatori del X secolo, quindi abbastanza antica.
Sì.
E la scrive appunto questo vescovo di Cremona che non ha particolarmente in simpatia quello che fu il re d'Italia Berengario II, Berengario, e non l'ha in simpatia perché l'aveva licenziato fondamentalmente dopo che gli ha fatto fare qualche anno l'ambasciatore, e non ha in simpatia nemmeno sua moglie che si chiama Guilla o Villa con la W, dipende dalla pronuncia.
Però diciamo è anche nella posizione da vescovo di poterli prendere per i fondelli senza rischiare
la vita,
la testa. Agli occhi.
Sì, o forse ci ha messo così o forse l'ha scritta dopo, quando non rischiava più niente, cioè quando Berengario era già morto.
Defunto. Ah, ok.
Poi comunque i re cambiavano spesso, se scrivi qualcosa di cattivo su quello che c'era prima, quello dopo gli andava bene, non è che avesse grandi problemi. E niente, questa villa, la moglie di Berengario, dice aveva per cappellano un pretonzolo di nome Domenico, basso, nerastro, rozzo, peloso, villano, agresto, incivile, scorbutico, irsuto, caudato,
scontato,
maniaco, ribelle, malvagio. E insomma, questa villa gli aveva affidato le due figlie, Gisla e Gerberga, che poi sono anche ghiotti di bellissimi nomi che ancora oggi le persone potrebbero dare ai figli.
Sì, sì, certo, allora, Gerberga, Gerberga.
Anche Gisla non è male.
Gisla è già carino. Gisla.
No, io conosco delle Guia.
Guia sì.
No, non so se magari è la stessa origine, perché mi suona vicino.
Ah, Ma la barzelletta è finita?
The bad girl?
No. Okay. Gli dà queste figlie e gli dice perché le istruisse le belle lettere, no? E lui allora faceva così, senza pettinarsi né lavarsi, insegnava l'eleganza e faceva vari favori, mangiava cibi squisiti, si vesteva donava bestie preziose. Insomma, c'era una voce che tutti sapevano al palazzo, ma che nessuno aveva il coraggio di dire ad alta voce. Perché Berengario non lo sapeva, e una notte che Berengario non c'era, ma aveva lasciato lì un cane, Berengario, mentre sta sgattaiolando nella stanza della signora Villa, la moglie di Berengario, questo cane lo aggredisce, lo morde dappertutto, e quelli del palazzo si alzano, lo prendono, gli chiedono dove stavi andando, e lui insomma interviene la signora, gli dice ah, questo sicuramente stava andando dalle nostre serve,
quindi il cane è attaccato.
E quindi il cane l'ha attaccato mentre lui stava...
Ho perso il filo, comunque non riesco a seguire.
Cioè... Berengario allora, dalla porta.
Allora, Domenico, il basso nerastro rozzo peloso, mm-hmm, quello lì, stava andando dalla moglie del re, che non c'era.
Ok, che non
però
c'era.
Lo sbrana un cane, okay, e lei, per far finta che non andasse da lei, per non generare scandalo, dice no, stava andando dalle serve sicuramente sto brutto puzzone.
Ok.
E allora niente, quindi lo prendono, e quando torna Berengario, per il fatto che stava andando con le serve, decidono di evirarlo.
Ah, oh, signore.
Ecco, e il testo si conclude così, dicendo che quelli che lo resero eunuco dissero che la padrona aveva perfettamente ragione di amarlo.
Visto ah, che, però. Visto ah, l'hai che capita, Clarice, non puoi prima guardarmi così.
Non l'ho capito.
Allora ripetila, che Clarice non l'ha capita.
Cioè, dice, virato, quello che lo resero eunuco dissero che la padrona aveva perfettamente ragione di amarlo, visto che portava le armi di Priapo, dice il testo latino. Quem
ma aspetta, perché Clarice mi sta guardando con lo sguardo,
mi mima qualcosa che guarda.
Ma hai capito il perché? No. No, va bene, però questa era carina. Regalo da,
sì, ma esistono delle freddure, cioè medioevali?
Per le freddure c'è qualcosa di Poggio Bracciolini, che è più avanti, no? Ci sono, sì, boh, diciamo barzellette, però non è che fanno tanto ridere, però per esempio, dunque, una giovane di Firenze un po' vuota di testa stava partorendo e soffriva dolori atroci, era già sotto da un bel po', e quando la comare con un lume andò ad osservare di sotto se il bambino non stesse per uscire, e la partoriente disse di guardare anche dall'altra parte, perché qualche volta il marito aveva preso quella via. Questa è una barzelletta.
Senti, ma sai che ti potremmo mettere in contatto con qualche locale che fa stand up? Secondo
medievale
me...
però, cioè devi fare stand up medievale.
Funzionerebbe.
Ma ascolta, ma
vai a finire allo
Zelig. Ma io
per
sapevo
come me la cavo con il silenzio che si genera
sì,
dopo.
Sì, esatto. Io sapevo che nell'antica Roma scrivevano le robe sui muri.
Però ma senti, a me non interessa l'antica Roma.
Ah beh, scusa, hai ragione.
Sì, no, comunque è vero, sì. Cioè, comunque c'è un'altra di queste che è più carina. Fuvvi, una donna di Pisa, detta San Bacaria, che fu essa assai pronta alla risposta. Un giorno le si avvicinò un burlone e per prendersi giuoco di lei le disse: «Il prepuzio dell'asino vi saluta». Ed essa pronta. Oh, sembri appunto un suo ambasciatore.
Urca!
Elegantissima! Grande!
Questa è carina!
Sì.
Beh, no, anche, guarda, perché tu le spade di Priamo non le hai capite, ma guarda che è veramente interessante.
Come la spieghi dopo, per favore?
Cioè, adesso, ragazzi, era carina quella della spada, le spade di Priamo.
Adesso io devo già arrivato il momento in cui mi devo fare pubblicità per le mie cose.
Sì, e hai un minuto.
Peccato, perché avevo ancora la storia del gatto rosso.
Alla prossima.
Tra l'altro, la miglior traduzione esistente patente in Italia che ho fatto io.
Ce l'hai,
esatto, bellissima, l'ho fatta in endecasillabi, in rima.
Ma scegli tu, vabbè, il gatto rosso o la promozione?
È sempre un minuto comunque.
Mi autopromoto, anche era un po' uguale, no?
Okay.
No, allora, ormai, allora, sono un duo comico rodatissimo con Clarice.
È vero, molti non lo sanno, però
abbiamo,
perché fate dell'autopromozione una vostra cifra stilistica.
Allora, che ci chiedono di andare insieme nei locali e fare cose di cabaret proprio.
Guardare la faccia e la dignità, esatto.
E, vabbè, no, niente, quindi domani sera io a Novate Milanese, altra cosa che non vi aspettavate. Uh-huh. Presento il libro Il maschilismo orecchiabile con Clarice alle 8:30.
Era veramente un'autoproduzione doppia, cioè un'autopromozione doppia.
No, non è vero, Clarice non ci sarà domani sera, però la presentazione sì.
Ho avuto paura per un attimo.
Questo tipo che ti sei dimenticata, no, no.
Sono peggiorata.
Tra l'altro, tantissimo. Una mia amica che non sapeva che noi ci conoscessimo, Burgazzi, ha letto il libro. E le è anche piaciuto.
E le è anche piaciuto.
Vedi, ha detto che è veramente bello. Comprateli tutti.
Assolutamente senza collegamento. L'ha scoperto dopo.
Comunque, allora adesso io potrei anche offendermi.
Comunque, a Novate Milanese domani. Ti salutiamo.
Domani alle 8:30.
Grazie, è stato bellissimo.
Ciao.
Noi ci sentiamo un pezzettino di canzone prima del prossimo ospite. Ma chi sarà mai?
Lo scienziatissimo.
Esatto.
A dedication to all the refugees worldwide. One time. Say. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. How's it mingle with the good people we we had, oh, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry.
Allora, scienziatissimo, stai un attimo in pit stop,
sì,
anche se tu sei fremente e lo sentiamo,
sì,
che rispondiamo a quei 25 messaggi che sono arrivati. Allora, Roberto, stelle blu e rosse, blu calde, rosse fredde, contrario delle docce dei lavandini. Non ci avevamo pensato.
No, esatto.
Tra l'altro a me il messaggio invece faceva venire in mente la poesia, quella delle vocali di Arthur Rimbaud. quella che faceva nera e bianca, e rossa o verde o blu.
Io penso che dalla barzelletta di Burgazzi ho perso proprio la capacità,
la comprensione proprio. Poi ci state mandando i brani da far analizzare, bravi. Ci hanno, questo non l'ho capito, invece passiamo a, scusate, ma come si intitola e di chi è la canzone che avete analizzato prima? Quella del Brusca, Say You Won't Let Go di James Arthur, Massimo. E tu ci ascolti in diretta e noi ti salutiamo in diretta. Ciao. Scienziatissimo!
Eccoci!
Buonasera! Amici.
Buonasera! Ah, sono reduce dal festeggiamento della Pasqua albanese.
È vero! Hai mangiato molto?
Ho mangiato molto, adesso vi faccio fare gli auguri in diretta da uno dei rappresentanti più importanti. Aspetta, fa gli auguri.
Ok.
Alla radio, dai, sei in diretta.
Ah, Gzur Pashkut!
Grazie, altrettanto. Aspetta, non sai cosa ha detto. È quello che ho detto altrettanto. Non sai cosa ha detto, grazie.
No,
grazie, ringrazia molto.
Sì, c'è diciamo un certo livello così di, come dire.
Però scienziatissimo, non sei d'accordo con me che nel momento in cui dici altrettanto, anche se ti hai insultato, glielo stai rimandando indietro. Cioè il grazie altrettanto funziona tantissimo.
No, so che ha detto buona Pasqua e ha detto Xuar e che insomma e sono gli auguri. Allora, di cosa devo parlare io? Perché avevamo preparato, vi ricordate, un argomento triste?
Sì. No, non ce lo ricordiamo, ma va bene lo stesso.
Giornata della risata, un argomento triste non ci sta.
No, infatti, allora,
beh, non è che le risate del Burgazzi ci avessero rallegrato così tanto.
Cerchiamo di far risalire un po' i toni qua.
No, allora, l'argomento triste ce lo teniamo per la prossima settimana e invece ci teniamo questo argomento divertente perché ci riguarda, diciamo, intimamente, perché è una bellissima ricerca che è stata pubblicata pochi giorni fa. In pratica ha spiegato come le giovani scimmie, le giovani grandi scimmie, quindi scimpanzé, bonobo, orango e gorilla, si divertono facendo le stesse cose che fanno i nostri bambini. E questo è stato evidenziato praticamente osservandoli sia in natura sia rivedendo filmati, e si vede che appunto questi animali fanno delle cose che vediamo fare i nostri bambini prima che imparino a parlare. Ok, quindi è molto probabile, si evince da questa cosa, che quel senso dell'umorismo lì che vediamo appunto nei nostri cuccioli è antichissimo e quindi più o meno dovrebbe avere 13 milioni di anni, cioè quando era ancora in vita l'antenato comune tra noi e le grandi scimmie.
Ma non è incredibile? Quindi vuol dire che cioè noi ci divertiamo in maniera istintiva, cioè.
No, allora poi chiaramente il meccanismo è lo stesso, perché praticamente che cosa hanno visto? Hanno visto che le specie giocano, i piccoli giocano con gli adulti in modo diverso. Per esempio, i gorilla, che sono patatoni, no? Si divertono
tirando. Ma gorilla patatone? Ma tu che gorilla?
No, ma anche io lo penso.
Penso che sia patatone, anche perché giocano tirandosi schiaffoni. Boom, così.
Patatone.
Poi, per esempio, invece gli scimpanzé, che sono più raffinati, sia gli scimpanzé sia i bonobo, fanno quella cosa che fanno i nostri bimbi, cioè ti porgono un oggetto e ritirano la mano prima che tu possa afferrarlo. E se la ridono di gusto.
che simpatici umoristi.
Esatto. Oppure hanno visto, per esempio, che gli oranghi, i piccoli oranghi, si stuzzicano l'adulto con dei bastoncini.
Nel fianco?
Sì, esatto.
Quello il mio undicenne lo fa regolarmente.
Anche le mie adolescenti lo fanno regolarmente e devo dirti che adolescente numero 2, Alice, fa come gorilla, cioè la mano è molto pesante e mi tira delle pacche, dimostra il suo affetto, per carità, ma veramente è lo schiaffo del soldato, perché a volte mi stordisce. E quindi la cosa è che appunto ci divertiamo più o meno nello stesso modo, perché che cosa significa porgere un oggetto e poi ritirare la mano? Significa sostanzialmente ribaltare le aspettative. No, cioè io mi aspetto che l'adulto lo afferri, ma io ribalto la cosa. Ed è il meccanismo della barzelletta, della battuta, no? Cioè, perché fa ridere una barzelletta? Perché tu ti aspetti che la storiella si chiude in un certo modo, in realtà si chiude in un altro modo, e questa cosa è divertente. Quindi noi abbiamo semplicemente fatto evolvere un meccanismo che permane evolutivamente da 13 milioni di anni, appunto. Ora, la seconda domanda è: perché? Perché ci sfottiamo da 13 milioni di anni? Cioè, perché la natura ha premiato questo comportamento?
E poi aggiungo
stiamo bene.
Esatto, però aggiungo anche: perché alcuni sanno quando è arrivato il limite e altri invece vanno avanti comunque?
Brava, hai colto uno degli aspetti fondamentali della questione. Perché? Allora, innanzitutto ridere e saper ridere e saper far ridere prevede il fatto che uno, cioè che ci sia sale in zucca, perché comunque appunto ci vogliono capacità cognitive importanti. Per esempio, io devo sapere interpretare, no, le reazioni dell'altro, anche perché in questo tipo di scherzo, che non è il gioco in cui il gioco è reciproco, no, in questo caso invece è univoco, io sto provocando qualcun altro e quindi lo faccio per avere una risposta, no? Una reazione. Mm-hmm. Quindi sostanzialmente quello che si ipotizza è che questo tipo di gioco, che appunto il fatto che compaia nei bambini prima degli 8 mesi, per cui è importante, cioè nel senso, vuol dire che è una roba molto radicata, e significa che abbia uno dei sensi che in questo modo i piccoli, sia umani sia delle grandi scimmie, conoscono e rinforzano il legame, per esempio, con i genitori, e esplorano il limite, come dicevi tu, Clarice, no?
Ah, certo, cioè vedo fin dove posso arrivare prima, esatto, che qualcuno si incazzi.
Esattamente, quindi questa è un po' la cosa. Quindi il gioco, in questo senso, ha proprio lo scopo di far esplorare l'intreccio sociale che così fa parte del tuo gruppo. È chiaro che un genitore può essere più tollerante, magari un estraneo, se tu ti piazzi con il muso, cosa che fanno a 1 centimetro dal naso e impediscono la visuale, perché uno degli altri giochi che, e lo fanno anche i bambini se ci pensate, no? Ti si piazzano davanti, ti guardano in faccia e tu non riesci a vedere al di là la loro testa, e questa cosa fa un po' irritante. È un gioco, poi alla fine finisce tutto in una risata, però se lo fai con un adulto che appunto non è, diciamo, un tuo diretto consanguigno, magari questo si incazza e poi lo schiaffo te lo tira davvero. Ok.
Aia. Infatti il gioco è bello quando
dura poco.
Il gioco è bello quando dura poco. E quindi ho trovato questa cosa in questa giornata, appunto, che ricorda, che santifica la risata, interessante, proprio perché, cioè, la risata ci accompagna da un tempo pazzesco.
Assolutamente sì. La mia decemesenne.
Ok, sì. Cosa fa? Cosa ti fa?
Allora, l'altro giorno ha fatto la sua prima presa in giro. Praticamente era sdraiata sul tappeto e si rognava come quando non riesce a tirarsi su, no? Voleva che la chiamassi, cioè, cercava di chiamarmi per farsi sollevare. Io sono arrivata lì, ho visto che era tutta tranquilla, gli ho detto: ma cosa stai facendo? E si è proprio tirata su da sola lei e si è messa a ridere.
Che carina!
Certo. E che me l'ha fatto apposta.
Te l'ha fatto apposta?
A 10 mesi.
Tempo, 10 mesi. Vedi che tu rientri proprio nell'ambito della ricerca, nella casistica, perché la tua bambina ti ha preso in giro, ha stimolato, cioè lei si aspetta. Ah, pensa all'intelligenza che ci vuole comunque. Ha congetturato il fatto che tu potessi reagire in un certo modo.
Astrid.
No, assolutamente. Quindi ha previsto che tu potessi reagire in un certo modo e ha scardinato la reazione prendendoci in giro. E questa cosa ha scatenato la sua risata.
Sì, sì. Poi lei cerca anche di aprirti la bocca tipo cassetto, ma quello è ancora un meccanismo che no, invece fa incazzare tutti.
Ma però ce l'hanno anche le scimmie, capisci? Questo è bello. Scusami.
No, volevo semplicemente perché siamo in chiusura e siccome so che tu ami le feste, quindi oggi eri alla Pasqua ortodossa, Domenica prossima un'amica di Bumenica Inn, che era già stata nostra ospite, ci ricorda che c'è VR qua in festa. Chiudono la strada, fanno il picnic, eccetera, eccetera. Per cui Bellati, vai, perché ti accoglieranno.
Va bene. Tra l'altro mio padre nacque e crebbe proprio in VR qua. Quindi...
Ah, caspita.
Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Grazie scienziatissimo. Grazie Clarice.
Grazie Astrid. Grazie agli ascoltatori e le ascoltatrici, come al solito.
A domenica prossima.
Domenica prossima.
Ciao, domenica prossima.
Ciao, ciao.
Buona settimana.